State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian e sono Massimiliano Gugole. Torna oggi per un ultimo appuntamento la nostra serie dedicata alla psicologia dei confini chiusi, che negli ultimi tre mesi ha tentato di esplorare i vari aspetti della risposta psicologica ad una misura che gode di grande supporto popolare, quella della chiusura dei confini internazionali in risposta alla pandemia del Covid-19. Questo blocco ha avuto e sta ancora avendo conseguenze psicologiche ed emotive in molti, specie nelle comunità culturali e linguistiche diverse da quella prevalente. E in questo viaggio ci ha accompagnato Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale all'Università di Newcastle, che ritroviamo oggi. Buongiorno Stefania.
Buongiorno a tutti.
Stefania, oggi vogliamo un po' tirare le fila. Abbiamo parlato davvero di tante cose in queste settimane, naturalmente i nostri podcast rimarranno disponibili per chi li vorrà riascoltare, ma oggi vorremmo fare una specie di riassunto, di bignami. Cosa ne pensi?
Va bene, proviamo, anche se la concisione non è mai stato un mio forte. Proviamo.
Proviamo allora. Quindi vogliamo fare un piccolo manuale di sopravvivenza psicologica, un po' tra il serio e il faceto, per attraversare questi ultimi mesi della chiusura dei confini. Perché di una cosa siamo abbastanza certi: sono passati 18 mesi circa dalla chiusura dei confini e con molta probabilità non ne passeranno altri 18.
Speriamo. Quello che vorrei cercare di sottolineare oggi è di vedere attraverso le difficoltà che stiamo esperendo in questa situazione molto strana del Covid e della pandemia, cercare di utilizzare questa esperienza per trarne giovamento, per trarne qualcosa di buono e per essere in una buona posizione per ricominciare la nostra vita post-Covid con un piede diverso, con un piede migliore, più felice.
E quindi la sfida di oggi, il gioco che facciamo un po' oggi, è: ti lancerò una parola chiave che sceglierò da ciascuno dei podcast, delle puntate precedenti di questa serie, e tu ci dici quello che ci serve, tutto quello che ci serve e che ci può aiutare in un minuto circa. Sei pronta?
Pronta.
Ok, quindi dal primo podcast sceglierei cecità ai colori.
Ok, ne abbiamo parlato riguardo alle misure di restrizione del Covid e come fondamentalmente le istituzioni mettono in atto delle misure che vengono poi applicate in modo uguale a tutti i gruppi umani nel suolo australiano. Questo dà un'impressione di omogeneità e di uguaglianza, perché siamo trattati tutti nello stesso modo. In realtà riflettevamo sul fatto che questa uguaglianza spesso maschera il fatto che il provvedimento, la regola, in realtà impatta in modo qualitativamente diverso i diversi gruppi umani. Anche il lockdown in casa, per esempio, può essere più pesante per ceti più bassi, che sono abituati a vivere in case più ristrette, con meno spazio, con meno opportunità di isolarsi. Quindi questa uguaglianza di trattamento in realtà risulta in disuguaglianza di effetto. Questo è un discorso che abbiamo fatto un pochino a livello così collettivo, però l'invito forse per oggi, per il nostro Bignamini, è cercare di pensare cosa ne possiamo trarre a livello personale per vivere meglio e per aiutare gli altri a vivere meglio questo periodo del Covid e post-Covid. Per me l'invito è ad apprezzare il fatto che c'è una grandissima differenza di vissuti, di percorsi personali, di background tra noi dentro la comunità italo-australiana, ma anche al di là della comunità italo-australiana. E l'invito è quello di non farsi distrarre da quest'idea della cecità e colore, e invece attivamente scrutinare il mondo per queste unicità e differenze, per abbracciarle completamente. Questa esperienza del Covid ci invita ad abbracciare le differenze non solo nella parte bella di come pensiamo al multiculturalismo di solito, differenze culture, costumi, usanze, cibi, eccetera, ma anche differenze nella difficoltà a reagire al Covid.
Dal secondo podcast sceglierei aspettative.
Siamo degli animali super intelligenti e una caratteristica tipica degli umani è una capacità del nostro cervello di notare regolarità nell'ambiente e sviluppare delle aspettative rispetto a queste regolarità. Allora, il Covid ha ribaltato tutto sotto sopra, le nostre aspettative di come la vita dovrebbe, che piega dovrebbe avere, sono state completamente messe sotto sopra. Che ne facciamo? È un invito a abbandonare questa continua proiezione al futuro per controllare il futuro, per controllare quello che succede, e invece una volta per tutte nella nostra vita a fermarci a godere del presente e a concentrarci al presente senza proiettarci continuamente al futuro, soprattutto in questo momento in cui il futuro fondamentalmente non è sotto il nostro controllo, quindi siamo costretti a farlo. Buona opportunità per dedicarsi alla mindfulness, l'essere presenti nel momento attuale dove siamo e per un momento dimenticare quello che volevamo fare per domani. Questa è la ricetta per una salute mentale nei prossimi mesi.
Numero 3, le bolle.
L'idea che siamo tutti concentrati nella nostra visione molto egocentrica del mondo e quindi anche una visione egocentrica di reazione al Covid e alle sue difficoltà. Il rendersi conto che come noi viviamo nella nostra bolla e vediamo il mondo dalla nostra prospettiva, lo stesso lo fanno anche gli altri. Quindi questo ci deve dare un attimino di pazienza e di empatia nelle difficoltà che gli altri hanno a mettersi in relazione con noi in questo momento di difficoltà, esattamente come facciamo fatica noi a mettersi in relazione con le loro difficoltà specifiche. C'è un detto, o era una storiella in Italia che è molto saggia, parla di questa opportunità che ognuno di noi porti nella piazza del paese la nostra croce personale, e l'idea che dopo aver visto la croce degli altri ognuno torna a casa e si porta via la sua, perché fondamentalmente ci rendiamo conto che prima di tutto la sofferenza non è solo nostra. Quando siamo nella bolla pensiamo che ce l'abbiamo solo noi, ma in realtà non è così. Quando ci confrontiamo con gli altri ci rendiamo conto che gli altri anche loro hanno la loro difficoltà, e spesso la loro difficoltà è anche più grossa della nostra. Quindi prendiamo, portiamo a casa e facciamo del meglio per prenderci responsabilità delle nostre fatiche durante il Covid, e quando abbiamo un po' di energia in più dare la mano agli altri intorno a noi nelle loro bolle, nelle loro difficoltà.
Dalla quarta puntata sceglierei Luna di miele.
Parlavamo di come il rapporto tra l'immigrato e il paese ospitante ha una traiettoria temporale psicologica molto specifica che assomiglia a quella della vita matrimoniale, come la vita matrimoniale comincia con un periodo di honeymoon, di luna di miele, in cui siamo tutti innamorati e siamo molto speranzosi che questa relazione sarà la più bella del mondo e ci renderà sempre felici. Poi arriviamo inevitabilmente a quella che è chiamata la crisi del settimo anno, in cui ci rendiamo forse conto come immigranti che non potremo mai essere uno dei tanti che sono nati qui, che sono da sempre nel paese ospitante. E quindi c'è questa crisi di appartenenza che è comune tra gli immigranti. Allora, se ne abbiamo paura, possiamo scappare e interrompere la relazione. Tanti però hanno il coraggio di perseverare nell'esperienza e superare la crisi del settimo anno. È come nel matrimonio scoprire che c'è un dopo crisi, che è un periodo di meno romanticismo ma più realismo rispetto a quello che noi possiamo ottenere e che gli altri possono ottenere da noi e che possiamo creare insieme. Ed è un periodo di grande opportunità per una fusione nuova dei nostri background culturali passati e di quelli nuovi. Quindi dateci un'opportunità per una relazione a lungo termine.
Numero 5, uso una espressione inglese, il self-anchoring.
Ok, self-anchoring si riferisce fondamentalmente all'idea di vedere il mondo attraverso le nostre lenti personali, quindi interpretare il mondo attraverso questa visione un pochino egocentrica, che è anche una visione un pochino da bambini del mondo, in cui assumiamo che il modo in cui vediamo noi il mondo è quello in cui tutti gli altri vedono il mondo. È un meccanismo di difesa questo self-anchoring, perché ci dà l'illusione di capire la posizione degli altri, l'esperienza degli altri, perché la filtriamo attraverso qualcosa che è conosciuto, che è nostro. L'invito è quello di abbandonare il self-anchoring, specialmente in questa fase del Covid, di sopportare il discomfort che entra, che è implicato nell'esperire la difficoltà dell'altro, e offrire una mano di supporto spesso vuol dire in realtà sopportare questo discomfort per il bene dell'altro ed essere lì attenti e ascoltando veramente quello che l'altro ci sta dicendo, senza sovraimporre i nostri filtri e accogliendo completamente quello che l'altro con la propria esperienza e la propria prospettiva ci mette davanti, anche quando è un po' scomodo, è un po' spiacevole, ci rende un po' ansiosi. E l'invito è quello di semplicemente essere lì nell'amicizia, nel momento di difficoltà degli altri, ed esserci, punto e basta.
Dalla SEI scelgo un elemento che davvero fa parte della nostra vita di immigrati, ma poi negli ultimi mesi ancora di più, la video chat.
Allora, la video chat, ci abbiamo un pochino la saturazione da Zoom, tutti, perché lo usiamo per lavorare, lo usiamo per interagire con le persone care, lo usiamo sempre sostanzialmente. È il sostituto più disponibile dei rapporti intensi che abbiamo nella vita pre-Covid e speriamo anche post-Covid. L'invito è in realtà di abbracciare questo strumento, che è un grandissimo sostegno per il nostro benessere psicologico, se apprezziamo il fatto che è un'opportunità per presentarci agli altri, non per presentarci belli, ma presentarci per quello che siamo, completamente, con tutti i nostri sensi, guardando gli altri nella faccia e permettendo agli altri che ci guardino a noi nella faccia. E sappiamo che la ricerca ci ha detto che è un'opportunità per godere dell'esprimere i nostri sentimenti e delle nostre difficoltà anche durante il Covid. Tutti ne possiamo godere, sia quelli che esprimono, sia quelli che accolgono quella condivisione. Quindi non abbiate paura. Rimuovete ogni remora che la vita virtuale non è come quella reale, perché è così adesso, punto e basta. Apprezziamo quello che ci può portare e coinvolgiamoci. È un modo per rimanere uniti nella connessione con gli altri e nel rapporto con gli altri.
La numero 7 è uno dei miei numeri preferiti ed è anche una delle mie parole preferite, raccontarsi.
Allora, raccontarsi... Tanto del nostro benessere personale e psicologico è legato alla nostra capacità di costruire storie di come siamo arrivati ad essere quello che siamo. Quindi questa idea di terapia narrativa, come una cosa che facciamo normalmente senza neanche renderci conto, per collegare i diversi pezzettini della nostra vita che alcune volte li proviamo come frammentati e separati. Quindi l'essere in difficoltà di comunicazione con il Covid e il dovere fare affidamento così tanto alla verbalizzazione, alla videoconferenza, è un'opportunità per imparare e per crescere nel costruire queste storie per noi stessi, ma anche nel rapporto con gli altri. Questo ci fa bene, ci dà un senso di coerenza e di organizzazione della nostra vita, del fatto che siamo arrivati ad un certo punto non per eventi random, ma perché c'è una storia sottile che collega i nostri eventi, le nostre scelte, le persone che abbiamo visto. Il Covid, con tutte le comunicazioni virtuali che stiamo esperendo, diventa un'opportunità per progredire in questo rapporto di crescita personale con noi stessi e con gli altri. Quindi dedichiamoci a questo storytelling e godiamo reciprocamente dei nostri storytelling durante queste comunicazioni con gli altri. Ne usciremo assolutamente arricchiti e ne usciremo sicuramente più interi, quindi più felici.
Per la 8, oltre a citare noi stessi, Stefania citò anche il grande Franco Battiato e scelgo la cura.
Riflettevo su questa parola, che è bellissima secondo me, come la canzone di Battiato effettivamente, e mi chiedevo se normalmente pensiamo istintivamente al guarirsi, a riparare qualcosa che è rotto. Io volevo invitare un altro tipo di significato, l'idea di prendersi cura. Abbiamo parlato parecchio di questa idea di self-care. Questo concetto secondo me è molto estremamente profondo, è legato all'idea di prendersi cura del sé amorevolmente nel modo in cui vorremmo che gli altri si prendessero cura di noi, non perché necessariamente gli altri mancano della loro capacità di supportarti, ma perché il prendersi cura di sé è un ingrediente essenziale per la nostra capacità di amare anche gli altri, ed è quel lavoro di riparazione del noi che non possiamo delegare agli altri, a cui dobbiamo dedicarci continuamente per stare bene, per affrontare il mondo con gli altri con positività. Quindi tempo ideale questo del Covid, in cui siamo anche ristretti fisicamente nei movimenti, nelle cose che possiamo fare, per rallentare un po' e per dedicarci a questa cura del sé, di quelle cose che sono importanti, che sono fondamentali per noi e per le persone care.
E tutte queste parole chiave, però forse la parola chiave è la numero 9, il cambiamento.
Il Covid ha portato con sé dei cambiamenti grandissimi che sono al di là del nostro controllo, e ha portato, secondo me, se siamo disposti a leggerlo con attenzione, ha portato anche una lezione di vita molto più grande, molto più generale e non specifica della crisi. L'idea che la vita, essere interiore, la nostra fisicalità, sono tutti continuamente soggetti al cambiamento. Invecchiamo, ci ammaliamo, moriamo. Questa è probabilmente una delle cose più certe di tutti gli esseri umani. La capacità di abbracciare il cambiamento come qualcosa non di cui aver paura, ma qualcosa che è intrinsecamente legato alla vita, può essere un cambiamento di prospettiva rivoluzionario, perché è la paura del cambiamento che ci paralizza e che crea ansia e depressione. Se abbandoniamo il desiderio di bloccare il cambiamento e semplicemente siamo come questa canna mossa dal vento e siamo disposti a muoverci con il cambiamento, la vita durante il Covid, ma anche dopo il Covid, sarà molto più libera dalle paure, dalle ansie e dalle preoccupazioni, e saremo capaci di vivere con più completezza e con più felicità.
E questa puntata, questo episodio che conclude la serie è il numero 10, quindi per la parola numero 10 io scelgo grazie. Grazie davvero Stefania per essere stata con noi in questi 3 mesi ed averci accompagnato in questa fase che per molti e molte è stata ed ancora è realmente dura. I confini sono ancora chiusi, ma i primi spiragli si intravedono. Chissà, forse avremmo preferito un finale diverso, ma il viaggio continua.
Grazie a tutti, grazie a te Massimiliano per avermi dato un'opportunità sia professionale ma anche personale per riflettere sulle tante dimensioni della nostra risposta al Covid. Io sono una ottimista a livello fondamentale e ci credo veramente che a livello individuale e sociale questa esperienza di grandi crisi e di grande emergenza può scaturire delle cose bellissime se attiviamo l'occhio e il cuore giusto. Quindi l'invito a continuare questo percorso con positività e con la sicurezza che qualcosa di buono veramente può nascere da tutto questo. Grazie per l'opportunità.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.